Benvenuti su Scienza e Anarchia, dall'omonimo libro di Pet Kropotkin, studioso e anarchico russo, vissuto a cavallo tra 800 e 900, a cui il programma si ispira e del quale tenta di proseguire l'esempio. Il programma di Mala Radio, la nuova radio autogestita, antifascista, queer e antiautoritaria, che trasmette dalla Casa Rossa Occupata, un programma che mette insieme la prospettiva scientifica e l'anarchismo, un programma culturale, ma senza troppe pretese, che a partire dalla riflessione scientifica, antiimperialista, pensa si possa arrivare al progetto anarchico. Allora, parliamo prima del personaggio, del pensatore, dello scienziato e poi passiamo nel vivo della puntata. Petr Alexeevich Kropotkin nasce a Mosca il 9 dicembre 1842. Di famiglia aristocratica, frequenta la scuola militare più esclusiva della Russia zarista, il corpo dei paggi di San Pietroburgo. Nel 1862, giovanissimo, aveva appena 20 anni, decide di andare in Siberia come esploratore e geografo. E qui c'è il primo appunto. La Siberia a quel tempo era sempre un luogo in buona parte da scoprire. Nel 1845 viene fondata la prima società geografica russa e da quel momento inizia una nuova ondata di esplorazioni geografiche che continueranno fino al 1915, con l'inizio della prima guerra mondiale. È in questi anni che Kropotkin matura lentamente una posizione critica verso il potere assolutista. Si avvicinerà prima alle idee liberali, che non sono quelle della destra storica del 1849, ma alle eredi della rivoluzione francese, che poi sfoceranno nel contrattualismo russoiano, ovvero nell'idea, nella teoria, nella proposta del contratto sociale, che se da una parte sembra comprensibile perché riporta ad un comune accordo tra il popolo che si organizza, dall'altra va a giustificare la inaccettabile sottomissione allo Stato. Di fatto Kropotkin attaccherà aspramente l'idea del contratto sociale, come è giusto che sia in realtà, perché lo Stato va abbattuto e non giustificato, non legittimato. E poi a quelle socialiste, si avvicinerà prima alle idee liberali e poi a quelle socialiste. 1872, va in Svizzera, si avvicina agli internazionalisti del Giura, un'associazione di operai, il centro e organismo più autorevole delle federazioni internazionaliste nata nel massiccio del Giura, tra Svizzera, Francia e Germania. Fanno parte di questa federazione molti amici intimi di Bakunin e poi nel tempo ne farà parte anche Malatesta. Si avvicinerà quindi agli internazionalisti del Giura ed alle idee anarchiche. Torna in Russia e si dedica completamente all'attività rivoluzionaria, che però dopo 2 anni, siamo nel 1874, verrà momentaneamente interrotta dal suo arresto. La Sbiraglia in realtà può fare quello che vuole, ma noi non ci fermeremo mai. Fugge nel 1876, raggiunge l'Inghilterra e poi torna in Svizzera, dove collaborerà con la Fédération Jurassienne, che è la federazione del Giura di cui abbiamo detto prima, e dove darà vita al giornale della federazione, La Révolte. Viene espulso nel 1881, dopo 7 anni di attivismo. Emigra a Londra e poi a Thonon, nell'Alta Savoia, l'attuale Thonon-les-Bains, sulle rive del lago di Ginevra. Qui viene arrestato e condannato a 5 anni per attività sovversiva, che sconterà, ahimè, fino in fondo. Nel 1886, quindi, esce, e non grazie alle istituzioni, ma perché molti compagni, tra cui lo scrittore Victor Hugo ed il filosofo Ernest Renan, filosofo, filologo e storico delle religioni Ernest Renan, promuovono una vasta campagna di stampa. Dopo il rilascio si reca di nuovo in Inghilterra e vi rimane fino al 1917. Qui pubblicherà quasi tutte le sue opere principali. Collaborerà con le varie pubblicazioni anarchiche come Freedom, di cui è uno dei fondatori, La Révolte e Le Temps Nouveaux di Parigi, Il Tempo Nuovo. Poi c'è lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, il sostegno alle potenze dell'intesa, ossia Francia, Gran Bretagna e Russia, che guerreggiavano contro Germania, Italia, Impero Austro-Ungarico, la Triplice Alleanza o Imperi Centrali, così chiamati. Kropotkin scrive il Manifesto dei 16 con Jean Grève. E qui ci siamo già persi un momento. Dà il sostegno alle potenze dell'intesa e questo segna una rottura con il movimento internazionalista anarchico. Questa sua presa di posizione segna la rottura anche con Malatesta, che lo criticherà per questo. Nel 1917 siamo in piena rivoluzione d'ottobre. Un anno prima della fine della Prima Guerra Mondiale, torna in Russia, però sarà progressivamente emarginato dal nuovo potere comunista. In quel momento Lenin e Trotsky hanno preso il potere, a nome dei Soviet. A questo potere gli anarchici si sono sempre ribellati, però. Kropotkin scrive L'Etica e poi muore. Siamo nel 1921, 8 febbraio 1921. Uno dei padri fondatori del pensiero anarchista ci lascia per sempre. Il suo pensiero ha ispirato tante e tanti, ed oggi lo ripercorreremo a tratti. Ma prima, uno stacco musicale dei... Fatemici pensare. Il brano si intitola Stuck in the Middle, degli Steel Wheelers.
I fall off my chair and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you found that you're a selfish man, and your friends they all gone calling, slap you on the back and say, please.
Mi sembrava giusto in questa prima puntata che il programma spiegasse un po' se stesso, cosa si propone di fare, perché se lo propone, da cosa è stato ispirato e insomma fare un po' di chiarezza. Ho scelto allora di inquadrare un attimo il senso di questo programma e poi presentarvi il libro, l'antologia, che poi in realtà è un'antologia e che fin dall'inizio io ho sbagliato a chiamare libro, ma ahimè. l'antologia che ne ha ispirato il titolo e che ne è, come dire, la spinta motrice. Quella scientifica è una visione, un metodo, una prospettiva culturale a cui la nostra specie è pervenuta. Uno sguardo sul mondo, potremmo dire. Se divulgato e condiviso, questo sguardo sul mondo, uno tra i tanti sguardi che l'Homo sapiens sapiens ha saputo escogitare per osservare e osservarsi, può essere un potente strumento di conoscenza, un antidoto contro ogni forma di oppressione. La scienza, qui intesa, è una forma di conoscenza. Se conosci, se sai, nessun potere ti può schiacciare. Questa è un po' l'idea di base. Prima contraddizione. Proprio la scienza è uno strumento di potere, il più forte e soverchiante. Sta alla base dei miti della nostra società. Informa la politica, giustifica la religione, motiva le esplorazioni e le conseguenti colonizzazioni. È l'elemento decisivo delle rivoluzioni industriali e pervade l'intera riflessione filosofica e sociologica della nostra etnia, quella europea. Questo dimostra che la scienza di per sé non basta per la liberazione dei popoli, non basta per arrivare alla conoscenza, per essere liberi. La cultura bianca, europea, cattolica, positivista, la nostra, ne ha fatto il suo baluardo di superiorità. La cultura della scienza si è eretta a dominatrice, ha colonizzato ed esportato il suo verbo. Ha ridotto le altre etnie e culture a mere credenze, a vaneggianti metafisiche. Ad ogni modo, la storia, si sa, è un reticolo di contraddizioni. Proprio la scienza, il pensiero scientifico, ha ingaggiato battaglie asprissime contro poteri politici ed ecclesiastici. Ha restituito in qualche modo in mano al popolo la possibilità di autodeterminarsi ed autogestirsi. È proprio da questo suo aspetto liberatorio, libertario, rivoluzionario, anti-autoritario che noi vorremmo ripartire. La scienza è sì una forma di potere, ma se condiviso e divulgato, tale potere diventa potenzialità, diventa conoscenza alla portata di ognuna ed ognuno. Affrontando i temi più disparati che girano intorno alla scienza, si cercherà di decostruire le certezze dell'Occidente, fortemente etnocentrico, per restituirgli il suo status di cultura tra le culture, per rompere la narrazione imperialista sul mondo e l'altro. Tracceremo un percorso culturale interdisciplinare attraverso le varie ricerche che si fanno nei vari campi del sapere, allo scopo di far emergere la violenza strutturale, materiale e simbolica dell'attuale sistema antisociale, perché è questo che è, capitalista, maschilista, imperialista, autoritario, statalista ed inquinante. In tutto questo l'antropologia ci presterà le sue lenti per leggere il mondo, perché l'antropologia, che è figlia del colonialismo britannico e francese da una parte e del tracotante imperialismo americano dall'altra, non deve essere più schiava del potere, ma insorgere e diventare un'antropologia militante. Io questo termine lo prendo in prestito da un antropologo americano a cui sono affezionato, Nancy Shaper Hughes, ed è lei che parla per la prima volta di un'antropologia militante. Questo è il mandato politico-intellettuale della ricerca etnografica. Questo l'impeto che dovrebbe pervadere tutta l'intera riflessione scientifica. Una scienza al servizio della rivoluzione sociale ed ecologica. Ed è qui che entra in scena il pensiero anarchista. L'anarchia qui è la coscienza politica e sociale che non fa chinare la testa alla scienza. O la scienza è una forma di conoscenza, o diventa una forma di potere. L'intento generale del programma, per arrivare ad una conclusione, è quindi mantenere vivo il dibattito culturale, ma senza mai perdere di vista che nel frattempo c'è una società da organizzare. Il dibattito perciò deve sì problematizzare e restituire la complessità dei fenomeni, ma con lo scopo sempre ben chiaro davanti a sé che tutto questo lavorio culturale deve poi dare risposte sociali eque, giuste, ecologiche, rispettose, il più possibile. Questo noi non crediamo sia possibile all'infuori di un'organizzazione sociale anarchica. Arriviamo finalmente al libro in questione, che è poi un'antologia, messa in piedi dallo storico contemporaneo Gianpietro Nicoberti, tuttora vivente, io credo, spero. L'antologia è strutturata in 9 capitoli, tutti estratti da opere di Kropotkin e tutti dedicati a temi diversi. Il primo capitolo parla della nascita e della funzione distruttrice dello Stato ed è tratto da un saggio che si intitola Lo Stato ed il suo ruolo storico, scritto nel 1897. Qui Kropotkin dà una interpretazione storica e non teoretica dello Stato, cioè più filosofica e astratta, teorica. Lo Stato è solo un momento politico, storicamente ben definito e particolare del dominio dell'uomo sull'uomo. L'umanità ha vissuto per migliaia di anni senza questa forma politica. Non è una forma metastorica che ritroviamo lungo tutto il corso della storia sociale umana, ma appunto è storicamente localizzabile. Lo Stato succede, accade, ma poteva anche andare diversamente. Il secondo capitolo affronta il nodo della Rivoluzione francese ed è ripreso da un libro che tra l'altro apprezzava molto anche Lenin e che ha ispirato vari storici nel tempo. L'opera in questione si chiama La Grande Rivoluzione, la prima edizione italiana è del 1911. Rivoluzione che viene letta, quella francese, da molti ancora oggi come rivoluzione fondamentalmente borghese e al contrario, per Kropotkin, per la sua interpretazione, una rivoluzione dal basso, delle masse popolari, poi strumentalizzata dalla borghesia certamente, ma in sostanza una rivoluzione popolare. Il terzo capitolo viene estratto dalla scienza moderna e l'anarchia ed è un po' il cuore che ha ispirato questo programma. Si trova dentro il cuore che ha ispirato questo programma, uscito per la prima volta a Parigi nel 1913. È questo testo, insieme agli altri sul mutuo appoggio e quello sull'etica, che vedremo a breve, che costituiscono la base del pensiero e della riflessione kropotkiana intorno alla scienza e all'anarchia. In questi saggi cerca di mettere insieme natura e cultura. L'anarchia è il fine sociale a cui la nostra specie tende, volente o nolente, cosciamente o inconsciamente è lì che siamo diretti. L'anarchia fa parte del progetto evolutivo. Evoluzione e anarchia sono collegate. Questo per Kropotkin significa mettere insieme natura e cultura. Lungo tutto questo testo, la scienza moderna e l'anarchia, egli si chiede e cerca di dare risposta ad una domanda: quale organizzazione sociale dà il maggior benessere e fornisce gli strumenti migliori per l'espressione della sua vitalità? All'interno di quale forma sociale gli individui stanno meglio? Perché è in questa società che meglio si sopravvive. Sarà questa la società che si sopravviverà, in cui si sopravviverà. L'anarchia, quindi, è l'organizzazione evolutivamente più adatta alla sopravvivenza di una società. Non in questi termini perché non era un anarchico, ma fondamentalmente la questione è la stessa. Anche lo psicoterapeuta Jacob Moreno, padre dello psicodramma, si pone lo stesso problema: quale società è più adatta a sopravvivere? È chiaro che questo sia un problema cruciale ancora odierno e che mette in forte crisi l'attuale modello capitalista, assolutamente inadatto a far sopravvivere sia la nostra specie che l'ecosistema tutto. Però adesso una pausa musicale e vi presento i Rancore, Sante Caserio.
Laboratorio poi è diretto il canto di questa mia canzone che sa di pianto e che ricorda un baldo giovin forte che per amor di voi sfido la morte. A te Caserio,
quarto e il quinto capitolo, come accennato, sono estratti dall'opera Il Mutuo Appoggio, che è stato pubblicato per la prima volta a Londra il 1902 e costituisce l'approdo di una lunga ricerca iniziata una quindicina di anni prima. La ricerca kropotkiana, qui ragazzi siamo dopo una serata ai baccanali, vuole dimostrare l'inconsistenza scientifica di quella linea culturale del lupus homini lupus, che va da Hobbes ad Huxley, da Norberto Bobbio a buona parte del giuspositivismo e che informa una massiccia parte della nostra cultura. Noi siamo figli e figlie di questa linea di pensiero, in cui la libertà ha una pessima reputazione. Significherebbe il caos, in cui ciascuno fa il cazzo che gli pare e sicuramente si approfitterebbe degli altri, e la fiducia è per gli stolti. Ditemi voi se questo modello, che è alla base dello Stato, della giurisprudenza, del monopolio della forza e del capitalismo, ci può far sopravvivere. Ebbene, ancora oggi c'è qualcuno che lo pensa. Solo così possiamo sopravvivere. Lasciati a noi stessi ci distruggeremmo. Al contrario, noi pensiamo che solo in una società di eguali, in cui vige la libera circolazione del sapere e dove le discriminazioni, di qualsiasi natura esse siano, sono pressoché azzerate, si può vivere senza distruggerci. sono due modi di pensare che non possono stare assieme. Sono due modelli che danno vita a due società opposte, una fatta di liberi, l'altra fatta di sudditi. Mi ricordo molto bene i racconti della professoressa Borgognini del Dipartimento di Biologia a Pisa. Ci raccontava degli studi degli zoologi sulle capre e sulle loro forme di organizzazione, e ci disse una volta che nelle capre sono state riscontrate forme di conciliazione. Nelle capre. C'è anche un testo molto bello e ricco di descrizioni, è un saggio sulle forme etiche, empatiche e di collaborazione degli animali del primatologo olandese Frans de Waal, Naturalmente buoni si intitola, in cui sono raccolte le esperienze delle sue osservazioni sulle scimmie antropomorfe. Si vada a leggere il ritratto di Siviglia, per fare un altro esempio, in cui una grande quantità di scienziati e scienziate di tutto il mondo e di varie estrazioni dicono che è scientificamente errato dire che l'essere umano è fondamentalmente violento. Passiamo al sesto capitolo. Viene preso dall'etica. Qui Kropotkin mette insieme evoluzione e giustizia, evoluzione ed empatia. C'è una parte che è quasi commovente e che cita: gli individui si liberano solo attraverso il pieno riconoscimento della loro inscindibile appartenenza alla specie e dunque della loro ineliminabile dimensione collettiva. Giustizia ed empatia, questo significa sostanzialmente la citazione, verranno fuori e si tradurranno in pratiche concrete una volta avvenuto questo riconoscimento, cioè in quanto specie. L'aspetto interessante, poi, è che giustizia ed empatia, così come la collaborazione e l'altruismo, non sono un merito dell'animale umano. La giustizia non è una scelta dei protagonisti, ma una necessità della specie. Non deriva dalla volontà dei singoli, ma dall'appartenenza alla collettività. Non c'è in questo pensiero di Kropotkin nessuna trascendenza della giustizia o dell'etica, nessuna metafisica di cui è intrisa la filosofia occidentale, bianca e cattolica. Nessuna delle menate di Heidegger, di Levinas, in cui il volto dell'altro che mi rimanda a Dio, intere pipponate sull'umanità dell'etica che ci separa dalla natura e ci distingue dagli animali. L'etica è qualcosa di molto più spicciolo, di semplice. E io riguardo a questo vi volevo leggere un paio, come se ora non avessi fatto nient'altro, un paio di pezzi di questo testo, cioè dell'etica. Lasciatemi ritrovare, e forse qui ci voleva uno stacco musicale, ma non me lo sono preparato, ma voi non me ne vorrete.
Mi unica virtud y defecto es ser imperfecta. Mi lengua cuchillo doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera. Me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Mi rap no es bueno porque sea femenino. No le pongan a mi arte esos malditos prejuicios. En tarima con tacones no es porque sea culito. Me gusta verme guapa cuando canto en el micro. Para ser ruda no preciso más testosterona. Peligro que mi estrógeno anda machucando bolas. Tengo millones de huevos en cada ovario. No me hace más mujer, ni a vos te hace menos mal. macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. No quiero tu respeto nada más por traer falda. No me insultes porque nunca he sido una dama. Reconoce una poeta cuando la escuches. No me juzguen nada más por mi bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan.
Allora, abbiamo finalmente trovato la pagina e il pezzo che vi volevo leggere. Siamo all'Etica, al brano estratto dall'Etica, e quello che volevo leggere è questo: la morale non può avere per scopo qualche cosa di trascendente, cioè di superiore a ciò che in realtà esiste, come vogliono certi idealisti. Il suo scopo, lo scopo dell'Etica, deve essere reale, è nella vita e non in uno stato successivo al decorso naturale della vita, che dobbiamo trovare la nostra soddisfazione morale. Quella di Kropotkin, l'idea di Kropotkin riguardo all'etica, il senso di collegare l'etica all'evoluzione è proprio questo, che l'etica è qualche cosa di pratico, non qualcosa di trascendente, qualcosa che è molto più, qualcosa che ha a che fare con il nostro essere animali. E arriviamo al capitolo 7 e 8. I brani riprodotti qui vengono presi dal testo Campi, fabbriche e officine. Qui si parla di piccola comunità, di integrazione fra città e campagna, di unione fra lavoro manuale e lavoro intellettuale. E qui Kropotkin fornisce vari esempi di come le scoperte di cui beneficiamo oggi siano frutto dell'unione fra i due lavori svolti dalla stessa persona. E anche qui vi volevo proporre un paio di letture. Galileo si costruiva i telescopi da sé. Newton apprese da ragazzo l'arte di maneggiare gli utensili ed esercitava la sua giovane mente ideando le macchine più ingegnose. E quando intraprese le sue ricerche ottiche, fu in grado di fabbricarsi da solo le lenti per i suoi strumenti e di costruire sempre da solo il famoso telescopio. Leibniz si dedicava con passione all'invenzione di macchine, mulini a vento e carri senza cavalli ne impegnavano la mente tanto quanto le speculazioni matematiche e filosofiche. Linneo divenne botanico aiutando suo padre, esperto giardiniere, nei lavori di ogni giorno. In breve, per i grandi geni l'abilità manuale non costituiva un ostacolo alle ricerche teoriche, al contrario, le favoriva. Con il pretesto della divisione del lavoro sociale abbiamo nettamente separato il lavoratore intellettuale dal lavoratore manuale. È questo che vuole denunciare Kropotkin. Viene anche portata avanti una critica nel testo Campi, fabbriche e officine, una forte critica appunto alla divisione del lavoro sociale, altro mito della nostra cultura positivista e coloniale. La divisione del lavoro è funzionale alle logiche capitaliste. Non è una necessità storica, ma una scelta di dominio. È la prima e più semplice fonte di discriminazione e divisione in classi. La prima, più semplice e più subdola discriminazione e divisione in classi. Da una parte il lavoro di chi pensa, dall'altra il lavoro di chi muove le mani. La divisione del lavoro sociale è anche alla base del lavoro salariato, altra fonte di discriminazione economica. Il 9° e ultimo capitolo parla del programma del comunismo anarchico ed è tratto dal testo La conquista del pane, che vede la luce nel 1892. Kropotkin si concentra sulla vita comunitaria e comunarda, perché le dimensioni fanno la differenza tra il fallimento di un'organizzazione sociale e la sua realizzazione. Non si può realizzare l'anarchia nella società di massa. Si perde il controllo, l'esercizio della democrazia diretta, per così dire. Verrebbe meno la partecipazione diretta, la cittadinanza attiva, per usare dei termini attuali. Si parla anche dell'abolizione dello Stato come premessa necessaria alla realizzazione della libertà e superamento delle discriminazioni, delle disuguaglianze, degli abusi di potere. C'è una parte nel testo in questione che si occupa della lotta contro la proprietà privata e del capitalismo, lotta che servirà per la collettivizzazione delle ricchezze. A coloro che non credono in tutto questo e che lo reputano una fantasia tardo infantile, vorrei lanciare una provocazione. Soffermatevi sul fatto lampante ed oggettivo, a mio parere, che richiede molto più, ed è questo, richiede molto più sforzo e dispendio di energie in termini di inganni, di false propagande, di creazioni di istituzioni che accentrano il potere o le finanze e molto altro ancora. È un dispendio maggiore di energie escogitare degli stratagemmi per sottrarre ai più le ricchezze del pianeta e del lavoro che non lasciarle fluire liberamente. Il capitalismo, la lotta di tutti contro tutti, lo Stato, il monopolio della violenza sono un enorme spreco di energie. Non sono funzionali, ma antievolutivi. Noi crediamo nell'anarchia e spenderemo ogni nostro singolo giorno per far sì che si realizzi. Incuranti delle sbirraglie e degli altri apparati di potere oppressore, andremo avanti, perché la nostra è una tenacia guidata dalla bellezza. Né servi né padroni, né Dio né Stato. E adesso musica.
Un'altra via, fuori da un segno di spiccioli e lacrime senza misura, senza parole, solo il ricordo di un giorno di sole. Molla la cinghia, gonfia il mistero di facce segnate dall'impunità, e nudo nel bosco, folle d'amore, abbraccio un albero, un sasso ed un fiore. Il re s'alzò dal letto di scatto alle tre, chiedendo cosa fosse successo. Gli dissero una favola e allora.
E allora si riaddormentò.
Schiocca la frusta sopra l'idea che non prevede lucchetti e frontiere, stila le aste dalle bandiere, straccia le tonache come un pugnale, apre le vene, taglia la corda, se i sogni all'alba non contano più, e se la memoria si inforca e s'accorcia, la polvere si incrosta sull'ultimo blu.
E questi sono i compagni dell'antica Rumeria, Lacrima d'Oro. Noi ci rivediamo lunedì.
Non ascoltarli, non dare voce a chi cuore non ha. Ritroveranno, porta le armi, non si guarda.
fuggisce dalla libertà. E quando ti rinchiuderanno, tu non seguirli, non dare passo a chi strade non ha.
Scienza e anarchia, malaradio.org, al prossimo lunedì. Con il vostro Ale Q preferito. Un programma culturale senza troppe pretese, è anche un po' imperfetto, ma chi se ne frega.